Dal Vangelo secondo Giovanni. Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove abiti?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ringraziamo il Signore per questo momento di comunione fra di noi, ma nello stesso tempo comunione intima con Gesù. Iniziamo questa pratica commentando le letture della messa di oggi. Letture molto belle che ci introducono proprio nel mistero del Cristo. La prima lettura l'ho abbondantemente commentata lunedì a Palermo e la ritroviamo oggi nella liturgia. La prima lettura è la famosa chiamata di Samuele. Come ho detto, è già stata spiegata abbondantemente riguardo al figlio voluto e la benedizione sui figli, che vi consiglio di ascoltare su YouTube nella registrazione di lunedì. Ma vediamo alcune cose. Eli è il prete custode del santuario dove Samuele è stato portato per fare il chierichetto. Eli non vede bene. Non è che gli mancano delle diottrie. Quando nella scrittura si dice che qualcuno non vede bene, o è entrato in dinamiche di religione, come Tobia, il papà di Tobi, oppure c'è qualcosa che non vuole vedere, come i famosi ciechi che Gesù incontra durante il suo ministero. Eli non vede bene perché non vuole vedere. In pratica i suoi due figli si comportano male, rubano le offerte del santuario. Eli lo sa, se ne accorge, però non riesce a rimproverare i figli, ovvero non riesce a governare bene la sua famiglia, perché non vuole vedere i difetti dei figli. Adesso non metto lingua, ma capita che tante volte i genitori, per eccesso di amore, e direi di un amore malato, chiudono un occhio e chiudono anche l'altro, diventando ciechi e non vedono bene. Come si suol dire, non c'è più soldo di chi non vuol sentire, non c'è più cieco di chi non vuole vedere. E quindi questa è la prima indicazione per noi. È notte e quindi è un momento di silenzio dove il Signore può parlare. Effetto notte come effetto mezzanotte, è stato detto anche altre volte. E dormono tutte e due. Per gli ebrei il dormire non è soltanto, come per noi, il riposo della notte. Il dormire significa vedere la realtà in maniera diversa, ovvero vedere la realtà come è veramente, al di là delle varie costruzioni che possiamo fare con la nostra mente. E c'è un piccolo particolare. Samuele dorme nel tempio, Eli invece è coricato nel suo letto. Sono due indicazioni che ci fanno capire come noi possiamo vivere il nostro dormire, tra virgolette. Dormire nel tempio significa addormentarsi nel cuore. Come dice il Salmo, io dormo, ma il mio cuore veglia. In pratica, se vogliamo avere dei sogni profetici, noi dovremmo addormentarci pregando. E noi conosciamo il mantra, la giaculatoria, Gesù grazie. Se ci addormentiamo in questa maniera, lasciamo il cuore vigile e quindi possiamo avere dei sogni di comunione, dei sogni profetici. Se no, va bene, sono dei sogni che possono venire anche dal nostro inconscio. E la cosa che è bello è praticamente il dormire tardemà. Noi lo abbiamo visto con Adamo, quando c'è il tardemà di Adamo e nasce Eva, o il tardemà di Abramo e nasce l'alleanza abramitica. E possiamo paragonarlo anche al riposo nello spirito. E visto che domenica prossima inizia il seminario, proveremo a fare questa esperienza del riposo nello spirito all'interno del seminario. Mentre è notte, quindi la mente viene disattivata, si dice che il Signore venne accanto a lui e lo chiamò. Però Samuele ancora non conosceva bene le dinamiche con cui il Signore si manifesta, quindi credeva che lo chiamasse Eli, vai e viene da Eli, fino a quando Eli, malgrado fosse un prete non buono, sa come aiutare Samuele a conoscere, a sentire la voce del Signore. Un po' come i biblisti, i teologi che stavano a Gerusalemme, quando i magi vanno a Gerusalemme per chiedere informazioni, loro sanno che il Messia deve nascere a Betlemme e dicono andate a Betlemme, però loro non si muovono. Questo significa che a volte uomini di chiesa o preti, suore o persone spirituali possono aiutarci al di là della loro vita più o meno corretta. E Gesù, allora, Eli dice, quando tu sentirai di nuovo chiamare, non venire da me, ma di parla, il tuo servo ti ascolta. Il Signore viene e parla con Samuele. E si dice che Samuele acquistò autorevolezza davanti a tutto il popolo. Diventerà uno dei grandi profeti dell'Antico Testamento. Ben due libri sono dedicati a Samuele, Primo Samuele e Secondo Samuele. E l'autorevolezza di Samuele non deriva da un ruolo, perché il ruolo ce l'aveva il prete Eli, però Eli non aveva autorevolezza perché non camminava secondo le dinamiche del Signore, secondo la legge del Signore. L'autorevolezza quindi non dipende da un ruolo, ma dipende dall'unzione. E l'unzione da che cosa dipende? Ce lo dice chiaramente questo testo. E Samuele non lasciò cadere a vuoto nessuna parola del Signore. Qui dobbiamo fare una piccola ammonizione, se così si può dire, nei nostri incontri di preghiera, dove ci sono tante parole. Io mi accorgo, vi guardo, e mentre un fratello sta parlando, e quindi se parla il fratello, è la parola del Signore, quindi è quello che il Signore vuole dire a noi, noi ci affanniamo a cercare, alcuni addirittura cercano, o ad aprire la Bibbia noi. Ci sono delle persone che hanno questo carisma all'interno della comunità, è anche un carisma, anche se aprire a taglio lo possiamo fare tutto. E attenzione quindi a non lasciar cadere nessuna parola del Signore all'interno di un incontro comunitario. E il primo compito del profeta, Samuele in questo caso, è di rimproverare il profeta il prete Eli. Dio gli dice devi rimproverarlo perché lui non si comporta bene. Quante volte noi sentiamo il bisogno di rimproverare qualcuno quando lo vediamo sbagliare? A volte i genitori, tornando ai genitori, dice vabbè tanto non mi ascoltano, ed è vero. Oppure lo diciamo a qualcuno della nostra comunità di preghiera, o comunità di amici, comunità familiare, vabbè tanto non mi ascolta. Oppure io non ho il diritto di parlare. È vero. Però questo serve a noi. Se il Signore ti ha fatto capire una cosa, tu la devi dire. Come dice il profeta Ezechiele, tu diglielo. Se tu glielo dici, la colpa di un eventuale errore sarà sua. Se tu non glielo dici, la colpa ricadrà su di te. Quindi, quando vediamo qualche cosa che non va, dobbiamo dirlo. Attenzione però, perché noi siamo bravi a vedere la pagliuzza nel cuore dell'altro e non vediamo la trave che abbiamo nel nostro occhio. Da che cosa capiamo se un rimprovero viene da Dio o no? Lo vediamo nella storia della Chiesa. Nella storia della Chiesa abbiamo due grandi personalità, anche santi, se così possiamo dire. Uno è San Francesco, che si accorge che la Chiesa è opulenta, la Chiesa è ricchissima mentre la gente muore di fame. Allora Francesco rimprovera la Chiesa facendosi povero lui, ed è ovvio che lui lo dice anche agli altri, non tanto con le parole quanto con la testimonianza, e rimane nella Chiesa per portarla verso la povertà di Cristo. Un altro che si accorge che le cose non vanno nella Chiesa è Martin Lutero, che era, come sapete, monaco agostiniano. Si accorge che è col discorso delle varie cose, di soldi sempre, e cosa fa? Si stacca, creando una nuova chiesa, è appunto la chiesa protestante. E attenzione, nel nostro piccolo, noi quando vediamo una persona che sbaglia, la possiamo aiutare stando accanto a lei, stando accanto a loro, e non andandocene, va bene, allora andiamo da un'altra parte. Quando le cose non vanno, le dobbiamo cambiare dal di dentro, diventando noi testimonianza di quello che vogliamo trasmettere. E la seconda lettura è meravigliosa, anche se purtroppo i liturgisti hanno fatto tagli e cuci, hanno messo un versetto qui, un versetto lì, facendo perdere il contesto. E c'è una frase molto bella: il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, quindi Dio abita dentro di noi. Già Gesù aveva detto chi mi ama osserverà la mia parola, e io e il Padre verremo ad abitare dentro di Lui. Adesso Paolo ricorda, parafrasando pure una parola di Gesù, il nostro corpo, questo è il tempio dello Spirito Santo. E come noi teniamo bene la nostra casa, teniamo bene la chiesa, se ci sono delle riparazioni da fare, noi dovremmo avere cura del nostro corpo. E purtroppo una spiritualità del passato diceva che l'anima era prigioniera nel corpo, quindi il corpo andava maltrattato per far uscire l'anima, ma non è così. San Francesco, che ha trattato molto male il suo corpo con penitenza, flagellazioni, discipline o altro, prima di morire dice: il mio grande peccato è stato proprio quello di non amare il mio corpo. Quindi teniamolo presente. E il corpo quindi va tenuto a bada, con una prevenzione, con una disciplina, e soprattutto e noi dobbiamo tenere a bada il capo, da qui che poi discende tutto il resto. Sappiamo anche che le malattie hanno sempre origine in una ferita psichica, in un trauma, in qualche cosa. Quindi tenere bene il tetto. Gesù ha detto: guarite gli infermi. Questo è un imperativo, è un comando che Gesù ci ha dato. Guarite gli infermi. È ovvio che ci sono medici e medicine, medici e medicine che ci aiutano a guarire il nostro corpo. Allora, guarite gli infermi, principalmente prendersi cura del tetto, prendersi cura del capo, prendersi cura, la prevenzione, se così si può dire. Mi viene in mente quando stavo ad Oleggio, il tetto della chiesa faceva acqua, cadevano briciole, cadevano. E allora si era pensato di fare mettere quella famosa rete che tante volte vediamo, almeno specialmente in tante chiese a Roma. E invece noi abbiamo, grazie a, dico sempre, alla donazione della signorina Genevieve Minazzoli, con la vendita della sua casa abbiamo riparato il tetto della chiesa. Quindi, come abbiamo riparato il tetto della chiesa? Noi dobbiamo riparare il tetto del nostro corpo attraverso l'educazione, la disciplina dei pensieri e la disciplina di tutto quello che riguarda il tetto, la nostra testa. Perché? Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo e fare attenzione quindi anche alla disciplina del nostro corpo, del nostro cammino. Il famoso esempio è quello di Salomone, che comincia bene, benissimo, però poi si perverte adorando, cioè entrando in comunione con le sue molte donne, che significano spiritualità, con le tante spiritualità, anche qui dovremmo unificare la nostra spiritualità, mettere al primo posto Gesù. E Gesù ha detto, è il primo comandamento, non avrai altri dei di fronte a me. A volte anche noi abbiamo tante divinità, proviamo anche con Dio, non si sa mai, dice, canta Ornella, proviamo anche con Gesù. No, no. Gesù va messo al primo posto e poi anche altre pratiche che possono venire da altre discipline ci possono aiutare, ma sono viottoli, la via principale è Gesù. Quindi, come Salomone, stiamo attenti perché tutti partiamo bene, il problema è mantenerci bene durante il cammino. Chi ha letto la parola di ieri nella prima lettura c'è la chiamata di Saul, un altro che Dio sceglie. Saul va a cercare le asine smarrite del papà e si ritrova re di Israele, perché Dio lo sceglie, Dio lo unge. E di Saul si dice chiaramente che era molto alto, il più alto di tutti e molto bello. E non si dice che Saul era un bonazzo, no, no, non c'entra questo. Saul era molto bello, significa che era molto disciplinato, bello cosmos, al contrario di caos, quindi non era una persona caotica che faceva accadere le cose, dava disciplina a tutta la sua vita. Quindi molto bello, molto disciplinato, molto alto. Significa era molto generoso. Se vi ricordate, Zaccheo era basso di statura, non è che significa che era un tappo, era attaccato ai soldi e era poco generoso. Quando incontra Gesù diventa molto generoso. Questo poi ognuno se la sbriga da sé per quanto riguarda la generosità del nostro essere attraverso il servizio e quindi l'espletamento di talenti e carismi, oppure anche economicamente il nostro condividere i beni che il Signore ci ha dato. Però Saul viene rigettato. Arrivato a un certo punto, Dio dice: no, Aldo, no, Saul non sarà più re. Come mai? Che cosa ha combinato Saul? E questo è importante per noi perché le stesse cose le possiamo combinare anche noi. Lui fa due errori, due peccati. Il primo è l'invidia. Lui è re, però il Signore aveva scelto anche Davide e Davide conseguiva tanti successi, tanto che la gente cantava. Saul ha ucciso 1.000 nemici e Davide 10.000. Lui si invidia, l'invidia per il bene dell'altro. L'amore non è invidioso, è uno degli attributi di Paolo. Quindi cosa fa? Comincia a perseguitare Davide per il motivo che era invidioso. E a volte può capitare che gli altri hanno successo, altri sono più bravi di noi, in altri campi, ognuno ha i suoi talenti, i suoi carismi. Cosa facciamo? Proviamo invidia e cerchiamo di distruggere l'altro in qualche maniera, a volte anche con le parole. Altro errore che ha fatto Saul è quello di usurpare il servizio di un altro. In pratica lui fa il servizio al posto del profeta Samuele, quindi offre il sacrificio. Lui è re e deve fare il servizio del re, non deve fare il servizio del prete, del profeta. E anche questo addirittura fu la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e dice: il Signore gradisce più l'obbedienza che non il sacrificio. L'obbedienza a chi? L'obbedienza a Dio. E quindi anche noi dobbiamo essere coscienti di quello che il Signore chiede a noi. Ognuno ha il suo compito. Io ho il compito della predicazione, e la corale ha il compito di cantare e animare il canto, e c'è il compito della logistica, sistemare la sala, c'è il compito dei profeti che devono dare la parola. Ognuno ha un compito, c'è il compito dell'accoglienza, un ministero che sta tornando di nuovo in auge. Per dire, ognuno ha il suo ministero, e questo deve fare senza usurpare il ministero di un altro, perché questo è la goccia che fa traboccare il vaso. Ed essere in questo cammino di evangelizzazione, una piccola, sembra che non c'entra, ma c'entra. Quando sono stato a Palermo lunedì sera, il Signore ha concluso con una parola che dà spesse volte. Spesse volte ci dà la finale del libro di Giona. Sto libretto di 4 capitoletti, gira e rigira, viene fuori. E viene fuori questa finale quando Dio rimprovera l'unico che non si converte, che è il profeta Giona, e dice: ma tu ti preoccupi per il kikayon, per le piccole cose tue, e non ti preoccupi di Ninive, che ci sono 120.000 abitanti che non sanno distinguere la mano destra dalla mano sinistra. E allora questo 120, ho detto: ma che cosa significa? Facendo una ricerca, la numerologia nella Bibbia è importante, perché ogni numero ha anche un significato. 120 significa fragilità a livello morale, psicologico e fisico. Quindi l'evangelizzazione che Giona deve fare a Ninive è quella di fargli superare questa fragilità, o accoglierla quando sono debole, allora che sono forte, a livello morale, psicologico e fisico. Quindi ecco allora il ministero che noi abbiamo, quello di aiutare gli altri. Ma il numero 120 vuole che tu sia migliore, che tu raggiunga il pieno della tua potenzialità e della tua prosperità. Ecco allora a chi ci rivolgiamo. Il 120 è proprio per aiutare le persone ad avere questo massimo della potenzialità del proprio corpo, del proprio vivere, e anche della prosperità, non vivere in quella miseria. Altra cosa, il 120 è fatto 1-2-0. L'uno è il cambiamento in positivo che si realizza nella comunità. È nella comunità che noi cresciamo. Nessuno si salva da solo. E questo teniamolo presente: comunità, chiesa mia, per piccina che tu sia, sei sempre chiesa mia. E amare la comunità significa portare, perché poi magari la comunità continuerà a fare i suoi errori, le persone, però noi, lavorando all'interno della comunità, cresciamo e c'è il cambiamento in positivo della nostra vita. E la mia vita cambia quando io lavoro nella comunità per il bene degli altri. E quindi devo portare me stesso nella comunità. Il numero 2 fa riferimento all'amore e all'affetto, quindi quell'amore che è chiuso dentro il mio cuore per una ferita, perché mi sono chiuso e ho detto: basta, non voglio più amare, non voglio più soffrire, è inutile che mi affeziono alle persone perché poi si allontanano, mi tradiscono. E chi ci rimette siamo noi. Allora tira fuori questa potenzialità d'amore, perché il cuore è fatto per amare, quando noi amiamo a perdere, noi realizziamo noi stessi. Quindi il numero due è tirare fuori questo amore, questo affetto, e il numero zero è l'autenticità. Sii te stesso, vai bene così come sei. Dio ti ha creato così perché sei quel tassello che deve entrare all'interno del quadro del mondo. Quindi non devi cambiare, non devi somigliare a San Francesco, non devi somigliare a Santa Rita, devi essere te stesso, non devi somigliare a qualcun altro che è più bravo a suonare, che è più bravo a cantare, che è più bravo a fare profezie, che è più bravo a predicare. Sii te stesso, fai quello che il Signore, perché il Signore ti ha creato così come sei, e il karma, attenzione, tu c'hai un karma che deriva da tutto quello che c'hai dietro, quindi attraversalo, lascia che le cose accadano, e una volta che tu accadono e fai una risposta d'amore, le attraversi e vai avanti. Il numero 120, ritornando 120 e poi messi insieme 120, ecco qua, ecco perché il riferimento alla seconda lettura ancora. Sii rispettoso del tuo corpo. Attenzione, questo è importante. Sii rispettoso di questo corpo che è il tempio dello Spirito Santo. E nel numero 120 c'è anche la prevenzione medica. Cioè, non aspettare di ammalarti per prenderti cura del corpo. Quindi la prevenzione medica. E lo troviamo, attenzione, nella Bibbia, Siracide 38. In certi casi la guarigione è nelle mani dei medici, versetto 13. E dice pure, prima di andare dal medico fai un'offerta generosa e prega per il medico, perché sto medico possa indovinare quello che è. E quindi le cure. E io mi ricordo quando io sono stato sempre attento al mio corpo, ero donatore, quando mi sono ammalato ho detto, ma allora cos'è servito? Il medico stesso mi ha detto, lei è guarito anche perché il suo corpo ha reagito bene, perché era curato, era... Quindi attenzione, ad esempio, l'esempio solito di Caterinonna, la signora Caterina che dice io dal medico non ci vado perché sicuramente troveranno qualche cosa e allora tanto vale meglio non saperlo e muore all'improvviso. Vabbè, io mi predispongo a questo lutto improvviso, però non è bene, questo è peccato. È peccato contro il Tempio dello Spirito Santo. Quindi la prevenzione è il numero 120. Gira e rigira e viene sempre sto versetto finale. Quindi ciò significa che il messaggio è per me, per te e per te che stai ascoltando. E quindi, tra l'altro, il numero 120 e anche lo troviamo nelle prime pagine della Bibbia, dove si dice che il Dio fissò il numero degli anni per l'uomo a 120, quindi dovremmo vivere fino a 100. Oggi ho telefonato a Mariuccia, la mamma delle signore Franzi, che ha compiuto 96 anni, quindi ancora restano altri 24 anni. Dovremmo arrivare fino a 120 anni, che era tra l'altro anche gli anni di Mosè. Mosè muore a 120 anni, e il numero degli apostoli 120, e altra chicca, la vita del globo rosso è di 120 giorni. Ma continuiamo ancora con l'ultima, non scrivete e vi distraete a scrivendo, perché io vi guardo, e ascoltate invece di stare lì a scrivere. E il Vangelo stupendo, e si ritrovano Giovanni Battista con i suoi discepoli. Giovanni Battista aveva tantissimi discepoli, e ancora ripeto che ne ha ancora, perché Giovanni Battista è quello del tagliare carne e ossa. E in pratica si ritrova davanti a Gesù con i suoi discepoli e indica Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio, seguite lui, non dovete più seguire me. Noi dovremmo avere questa capacità, come Giovanni Battista, di sganciare le persone da noi. Ovvio che si realizzano delle amicizie, come Gesù, ecco, la cosa bella è che avremo una catechesi ancora, una c'è stata e ce ne sarà ancora un'altra, sull'amicizia. Gesù aveva delle amicizie, quindi è ovvio. Però nel cammino non dobbiamo essere noi il punto di riferimento delle persone, ma Gesù. Ecco, è lui l'agnello di Dio. Agnello di Dio è importante. Che cosa è Gesù come agnello? Anzitutto si fa la distinzione fra agnello e capro. Nell'Antico Testamento il capro, famoso capro espiatorio, la comunità per liberarsi dal peccato prendeva un capro, imponeva le mani su questo capro trasferendo tutti i peccati della comunità e poi questo capro si mandava nel deserto ad Azazel, al diavolo, perché se lo mangiasse il diavolo si mangiava così tutti i peccati della comunità, il capro espiatorio. Gesù non è un capro, Gesù è l'agnello. E che cosa significa l'agnello? L'agnello significa che la notte di Pasqua, per fare il cammino dall'Egitto verso la terra promessa, Dio dice: dovete mangiare l'agnello, dovete mangiare la carne per avere la forza per fare questo esodo. Oggi che significa per noi? Significa che se noi vogliamo fare il cammino verso la pienezza della vita, verso Canaan, quindi pienezza della vita, noi dobbiamo mangiare Gesù, dobbiamo mangiare l'agnello, che non significa anche fare la comunione, ma significa tutto l'agnello mangiare, principalmente mangiare e masticare, poi dirà Gesù nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, significa mangiare la parola e farla nostra. E noi quando mangiamo un cibo, una mela, la mela diventa parte di noi. Mangiare la parola, farla diventare parte di noi, e la parola ci dà forza. Quando Elia è stanco, depresso, è frustrato, dice: basta, non ne posso più, voglio morire, e cosa dice a voglio morire, Dio manda l'angelo che gli dà una focaccia cotta sulla roccia, e la parola calda è cotta su Gesù, e mangiò quella focaccia e lui ebbe la forza di arrivare, sì, no, non mi stancherò mai di dire che la parola va letta, riletta e meditata. E non è tanto questo lo so, questo non lo so, la parola crea e ci dà questa forza. E mangiamo quindi anche Gesù per fare il nostro esodo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non i peccati. I peccati noi li togliamo togliendoli agli altri. Quando ti metti a pregare, se hai qualcosa contro qualcuno, perdonalo, perché in questa maniera il Padre perdonerà i tuoi peccati. Quindi attenzione, i nostri peccatuzzi verranno perdonati in misura in cui noi perdoniamo quelli agli altri. Il peccato del mondo nel Vangelo di Giovanni è il peccato della religione, religio, e voler chiudere le persone in regole, in leggi che sono importanti, ma non sono il fondamento. E quindi il peccato della religione è che, tra l'altro, poi che toglie, questo toglie, la parola molti lo traducono con espiare, l'espiazione di Gesù sulla croce, ma niente affatto, è estirpare, è come Gesù estirpa il peccato del mondo attraverso l'effusione dello Spirito, attraverso il battesimo dello Spirito. E che cos'è il battesimo dello Spirito? Il cammino di effusione che comincerà domenica prossima, per grazia di Dio. E questo peccato del mondo ritorna sempre. Ad esempio, io ho visto persone che ritornano, addirittura ultimamente qualcuno diceva che non bisogna battere le mani, mentre nel Salmo dice: alberi tutti, battete le mani, quindi tutta la natura. Vabbè, non voglio fare polemiche, però ci sono delle regressioni infantili, si ritorna indietro. Come mai si ritorna indietro? Questo può capitare a tutti, può capitare a me, può capitare a te. Perché si ritorna indietro? Semplicemente perché le radici non sono state estirpate e quindi, non estirpando le radici, la pianta ricresce, la pianta velenosa della religione. E ricordiamo Gesù che cosa ha fatto quando vide il fico e lo maledisse, maledire, dire male. Dobbiamo imparare a volte a dire male delle cose che non vanno. No, quella cosa non è buona, questa pratica non è buona, questo cammino non è buono. Noi dovremmo avere la forza di dirlo. Quindi attenzione, fino alle radici. Io mi domando sempre: ma come ha fatto Gesù a capire, e come ha fatto l'Evangelista a dire che si seccò fino alle radici? Le radici sono sotterrate. Ecco allora l'importanza anche della preghiera del cuore: scendere nel profondo dove noi abbiamo queste radici velenose che derivano dall'albero genealogico, derivano dai 9 mesi nella panza della mamma, derivano dai nostri errori durante la nostra vita. Scendere nel profondo ed estirparlo alla radice. E qui Gesù, quando loro si avvicinano, Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie, che stirpa il peccato del mondo, il peccato del mondo, e ecco che Gesù dice: oh, che bello che siete venuti, grazie, grazie, benvenuti. No, no, Gesù fa la domanda clou: che cosa cercate? Chi cerchi? E la stessa domanda Gesù la farà ai soldati che vengono per arrestarlo. E quando Gesù dice: io sono, boom! E 800 soldati cadono a terra. Quando le donne vanno al sepolcro per ungere il corpo di Gesù, vanno a piangere al cimitero, gli angeli dicono: ma che cercate? E cosa cerchiamo noi? E attenzione, io me lo domando sempre e sempre mi accorgo che c'è una dissonanza tra quello che dice la mia testolina, tra quello che vuole la mia testolina e quello che vuole il mio cuore, perché ci sono i pensieri della mente e i pensieri del cuore. I pensieri della mente sono indotti dalla pubblicità. Non soltanto la pubblicità della televisione, ma la pubblicità che c'è nel mondo, nella comunità familiare, nella comunità degli amici, e incorrendo in un peccato addirittura basilare dei 10 comandamenti: non desiderare la roba d'altri, cioè non desiderare quello che desiderano gli altri. Ma tu cosa vuoi veramente? E come non desiderare la donna altri, donna Isha, spiritualità. Ma qual è la tua spiritualità all'interno di un cammino che tutti noi facciamo? Cosa cerchiamo? Ecco perché mi sono convinto oggi, riguardando quest'omelia, domenica prossima che inizia il seminario, quindi facciamo al mattino la preghiera del cuore e probabilmente faremo la tecnica dei 101 desideri, che non è tanto per capire, cioè per avere e realizzare questi desideri, ma la prima cosa da fare quando noi compiliamo questo elenco delle cose che vogliamo è: cosa vuoi veramente? Cosa vuoi veramente? Perché, ecco, me ne accorgo con me stesso, con la preghiera del cuore. E ecco perché nella preghiera del cuore, quando noi abbiamo un qualche cosa, quando abbiamo un desiderio, dobbiamo mettere l'intenzione. Ecco, faccio la preghiera del cuore per capire se veramente devo comprare questa macchina, devo comprare questa casa. Perché la mente dice una cosa, e io mi sono accorto molte volte che al termine della preghiera del cuore il mio cuore mi diceva altro. Quindi, che cerchiamo? Cosa vogliamo dalla vita? Cosa vogliamo da questo seminario di effusione? E cosa vogliamo realizzare nella nostra vita? Perché noi dobbiamo avere una visione. I giovani avranno visioni. E se noi ci manteniamo giovani nello spirito, dobbiamo avere una visione di quello che deve essere la nostra vita. E qui che cercate, e loro dicono, qui praticamente, Gesù non risponde, non dice dove abita, viale della lode, come dice il profeta Isaia. Gesù dice venite e vedrete, venite e vedrete. È importante questo. Abbiamo fatto il master, siamo stati tante ore a respirare, abbiamo danzato, abbiamo fatto la camminata. È inutile che le racconti, le persone si spaventano. Vieni e fai l'esperienza. Vi ricordate la messa di guarigione durava 3 ore? Figurati, le persone non sopportano i 20 minuti canonici del prete della domenica. Pensano, figurati 3 ore, ma qui io muoio. Vieni e vedi, fai l'esperienza. Ecco perché il seminario che comincia domenica prossima non è un sapere qualche cosa in più, ma fare un'esperienza d'amore, un'esperienza di Dio, un'esperienza che ci cambia la vita, che non è soltanto l'esperienza prima. Ecco, oggi guardavo a pranzo Mara Venier che faceva tutto Sanremo, e c'era Sanremo dell'83. L'83 è quando io ho avuto una forte esperienza e il Signore mi portò a scegliere di consacrare tutta la mia vita a Lui. Ma non posso vivere soltanto l'esperienza di 41 anni fa. Sono passati 41 anni, ma come passa il tempo? Io domenica prossima, che inizio pure il seminario per l'effusione, voglio fare un'esperienza di nuovo fondante per dare nuovo slancio al mio ministero, ma soprattutto nuovo slancio alla mia vita, perché io posso essere un prete meraviglioso, e lo sono, e in questa maniera già Rita Padula sta battendo le mani, ma la mia vita, io devo essere felice per me stesso, perché se sono felice per me stesso, io dovunque andrò porterò felicità, le vibrazioni positive di felicità, ma è la mia vita che deve cambiare. E non quella degli altri, anche. E cosa dicono? Andarono dunque e videro dove dimorava e rimasero. Questa è l'altra scommessa che noi dobbiamo fare, rimanere con Lui. Come facciamo a rimanere con Gesù? Rimanere in grazia di Dio, e mi vado a confessare, mi dico le preghiere, no, anche, ma rimanere in grazia di Dio, ce lo dice chiaro la prima lettera di San Giovanni. La prima lettera di San Giovanni dice chiaramente: chi vuole rimanere in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato. Quindi in ogni cosa, io mi domando, ma Gesù al mio posto, cosa avrebbe fatto? Gesù, Mimolica, stai attento invece di scrivere, cosa avrebbe fatto Gesù al mio posto? Cosa avrebbe fatto? Quindi rimanere in Cristo, perché è facile, lo vediamo, l'abbiamo visto con Salomone, con Saul, e lo abbiamo visto con tanti giganti della Chiesa, con tante persone veramente spirituali che poi sono crollati, perché a poco le fondamenta malate hanno fatto implodere il palazzo, hanno fatto implodere la vita. Allora, noi dovremmo fare in ogni cosa comportarci come si sarebbe comportato Gesù in quell'occasione. In questa maniera noi rimaniamo in Cristo. E si dice che erano le 4 del pomeriggio. È riduttivo questo. Erano le 4 del pomeriggio. E va bene che noi ricordiamo l'ora in cui abbiamo avuto un'esperienza bella, ad esempio voi che beneficiate del matrimonio, quando tua moglie ti ha detto tu sarai il mio uomo, io ti sposerò, ti vuoi fidanzare con me, ti ricorderai se eravate al pub, se eravate al mare, se eravate, te lo ricordi. Faccio questo esempio perché è un esempio classico, ma e l'ora decima, le 4 del pomeriggio, l'Evangelista scrive l'ora decima, e per gli ebrei le ore erano 12, quindi la chiamata di questi apostoli arriva proprio al limite. Mancano 2 ore e finisce la giornata, mancano 20 anni e finisce la vita. Quindi per tutti noi che abbiamo un'età, ecco, mi piace dire che io vado verso i 70, che io ne ho quest'anno 65, significa che adesso il Signore mi richiama di nuovo per una nuova esperienza, per un nuovo cammino, quindi anche Mariuccia, mi ripeto, Mariuccia che ne ha 96, oppure Antonia che ne ha 99, che donna! Che donne meravigliose, queste sono donne. E il Signore ti chiama di nuovo, Mariuccia, il Signore ti chiama, Antonia, a fare una nuova esperienza. La chiamata non significa che ci chiama soltanto quando eravamo piccolini, quando eravamo giovani, ma ci chiama in continuazione. Quindi nell'ora decima questi vengono chiamati, e 10 fa la riferimento anche ai 10 comandamenti, significa che devi andare oltre i 10 comandamenti. Va bene rispettare i 10 comandamenti, sono la base. Non è che cominciamo adesso ad ammazzare le persone o a rubare, ma oltre i 10 comandamenti c'è il comandamento di Gesù che ci invita ad andare oltre e non amare gli altri, ma amare, non amare Dio, come ci insegna i 10 comandamenti, ma amare da Dio. Amatevi così come io ho amato voi. E qui veramente c'è un cammino meraviglioso. Il numero 10 e poi è la transitorietà. 10 significa che è una cosa che termina. Quindi i 10 comandamenti sono terminati e adesso c'è il comandamento di Gesù. Ed è bello il riferimento, mi piace, Apocalisse 2:10, lo leggo. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo, che è sempre all'opera, sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettere alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Significa che è una cosa transitoria, ricordiamocelo, a Palermo c'è un proverbio: tempo e malo tempo, un dura sempre un tempo, e il bel tempo e il mal tempo non durano per sempre, quindi le cose cambieranno. Quindi quando siamo nel pieno della persecuzione, ricordiamoci che è soltanto per 10 giorni, ricordiamoci che è transitoria, e quindi verrà di nuovo il tempo della prosperità, verrà di nuovo. Quindi ecco qua il numero 10. E per ultimo, abbiamo concluso, per ultimo c'è, per 3 volte l'Evangelista, anziché scrivere direttamente la parola, ad esempio dice Rabbi, che tradotto significa maestro. E abbiamo trovato l'unto, che significa il Messia, eccetera. Per 3 volte dice che si traduce. Ecco, come mai lo scrive? Lo scrive perché noi abbiamo bisogno sempre di qualcuno. Ecco, ritorniamo all'inizio, nessuno si salva da solo. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci traduca la vita, ci traduca le cose, ci faccia capire. Lo abbiamo visto con Eli. Eli è Samuele. Samuele riceve indicazioni da Eli per capire la voce del Signore. E lo vediamo con Giovanni Battista e Andrea. Andrea è attaccato a Giovanni Battista, hanno fatto il cammino insieme a Qumran, lo riconosce il suo maestro, ma ecco, Giovanni Battista gli fa fare, gli traduce, gli dice no, guarda, adesso devi andare da Gesù. Anche la Madonna, Nostra Signora del Sacro Cuore, ha avuto bisogno della stessa cosa. In pratica sono stati i pastori, i magi, Simeone, che hanno parlato di Gesù. E lei aveva questo bambino per opera dello Spirito Santo e attraverso l'annuncio dell'Arcangelo, e però ecco che c'è stato questo, queste visite che lei stessa, dice il testo, non capiva, erano dei messaggi, però lei gettava tutto nel suo cuore. A volte le persone che stanno accanto a noi, o le persone quando andiamo in chiesa, quando andiamo alla fraternità, quando ci diranno delle cose, magari che si traduce, magari noi non le capiremo subito, però ecco, se le gettiamo nel cuore, ruminando, queste cose verranno fuori. Quindi abbiamo bisogno sempre degli altri, e vi ripeto, nessuno è... È un errore che hanno fatto tanti, anche Santa Caterina da Siena, e diceva, Signore, dammi tutti i carismi a me, così non ho bisogno di questi preti, lei andava dai domenicani che la tiranneggiavano. Oppure, come non ricordare la famosa Antonietta di felice memoria, Antonietta Valentini in rivolta, che diceva, Padre Giuseppe, ma smettila, facciamo le cose io e te, ci sbrighiamo prima, invece di farli fare agli altri. Ecco, e dobbiamo coinvolgere gli altri in questo cammino e accogliere tutto quello che ci viene dagli altri. Amen.